Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Le 1:04, buongiorno, buon martedì, il 19 marzo, San Giuseppe, buona festa del papà, del babbo, del padre, patre. Questo è Big Data con Marta Big fino alle 14:30, è martedì, quindi il mio, aggiungi un posto a tavola, il nostro, perché ospito Domenico Guarino, il nostro aggiungi un posto a tavola delle 14 al martedì, diventa tanto, non costa niente, l'angolo di consulenza legale gratuita, consulenza legale a UFO, abbiamo l'avvocato dal vivo e ci mettiamo la faccia tutti perché andiamo anche in diretta a Facebook, quindi fatevi sotto con le vostre questioni risolte, le curiosità, le beghe, le sapevo che, ma è vero che, anche se so che l'avvocato Annalisa Parenti arriva sempre con già qualche tema caldo scelto fra quelli che le capitano quotidianamente, evidentemente. Bene, questo è Controradio dal 1977 su queste frequenze e anche in streaming da controradio.it o forse dalla app multifunzione Controradio Firenze. È anche il nome della pagina Facebook e subito il numero WhatsApp dove riceviamo volentieri messaggi scritti o vocali. Anche per le questioni legali da affrontare più tardi, il numero WhatsApp è sempre il 366-6260155 e oggi ho portato una scoperta che arriva, un brevetto tecnicamente, si chiama APEPAC ed è l'alternativa naturale agli involucri di plastica. Hanno trovato il modo di mettere insieme la fibra di cotone, l'olio di jojoba e la cera d'api. L'hanno inventato a Castelfranco Veneto, bravi, perché anche il tutto con un procedimento virtuoso ed etico. E vediamo se entra prepotentemente in produzione e se molti decidono di adottare questi fogli che sono riutilizzabili fino a 100 volte e comunque durevoli e biodegradabili. Ce l'ha tutte, antisettico, autosigillante. E poi da Madrid dati che vanno contro quello che si sente sempre discutere all'idea di zone pedonali sempre più ampie, specialmente in strade commerciali. A Madrid hanno fatto una mega pedonale durante i mesi invernali e niente, praticamente un'impennata di consumi, forse c'hanno più soldi, c'hanno sicuramente più voglia di spendere, espandere, gente che insomma se la gode, sembra almeno. Sapete, no, si vaccina all'11, alle 3 la notte c'è un traffico, ma anche di giovedì sera, insomma, sono proprio. E spendono di più, hanno speso di più, la pedonalizzazione fa bene al commercio. Allora io mi chiedo come mai qua ogni volta che si pensa a pedonalizzare di più, i primi che no, ma non va bene, sono un po' sempre quelli delle attività commerciali. Allora non so, mi immagino come se tutti vendessero divani e se non ci vai col furgone non lo porti via. Non so. Ma veniamo a noi, musica nuova, sempre di qualità. Si intitola Invisible, il progetto è Flevans, con loro anche Laura Vein.
I suck my finger, point to the sky. Today will be a good day, provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. When I'm out, I feel invisible. When I'm outside, I feel free, yeah.
understatement that truly I got something to give and no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm nipping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again.
@controradio.it. Baby, yeah, you know the breath is king. erano i Doppiaggio Soul Combination, il pezzo era Do the Breath e questo è Apparat, sempre molto crepuscolare. E da oggi a venerdì, intorno a quest'ora, iniziamo oggi una serie di doverosi approfondimenti su quello che sarà il viaggio in Cilento. Aspetta che mi apro la pagina specifica, ne abbiamo parlato l'altra settimana con Domenico Guarino, sarà lui l'accompagnatore ufficiale, essendo, diciamo, di zona. Una bellissima recente tradizione di questa comunità che va sotto il nome di Controradio, Controradio Club. Da controradio.it c'è un pulsante specifico viaggi ed eccolo lì, Cilento, terra della dieta mediterranea e un approfondimento al giorno, interviste mirate con persone, professionisti ed esperti della zona. Alle 13.30 il consueto appuntamento con le informazioni, le notizie di Popolare Network. In Cilento, terra della dieta mediterranea, dal 13 al 16 giugno 2019, 4 giorni, 3 notti. Il Cilento da millenni ha ispirato poeti e cantori, molti dei miti greci e romani sono stati ambientati sulle sue coste. Il mito più famoso è quello dell'isola delle sirene, nell'Odissea, quelle creature malefiche che secondo Omero irradiavano un canto che faceva impazzire i marinai di passaggio, portandoli a schiantarsi con le imbarcazioni sugli scogli. L'isoletta che lo ispirò probabilmente è quella di fronte a Punta Licosa, a sud nei pressi di Castellabate. Un altro mito importante è quello di Palinuro, il nocchiero di Enea. Durante il viaggio verso le coste del Lazio cadde in mare e fu poi ucciso dagli abitanti di quei luoghi. Da allora quel promontorio prese il nome di Capo Palinuro. Altro mito è quello di Giasone e gli Argonauti, che una volta fuggiti dalla Colchide per ringraziarsi la dea Era si fermarono presso il suo santuario alla foce del fiume Sele, l'attuale santuario di Era Argiva. Il Cilento, una terra magica piena di suggestioni, ne abbiamo parlato con Roberto Paolillo, albergatore ed intellettuale.
I viandanti colti di una volta potevano trovare in un paesino non troppo lontano da qui, di questi sui colli cilentani, una fontana con una epigrafe sulla quale c'era scritto Viator tamezzi properas hic font te blandus, praticamente caro viandante che attraversi queste contrade e sei tutto stanco e assetato, bevi da questa fontana che ti mette a disposizione il nobile Quindaso, era il nome del poi dopo aver salutato salutato genio Loci, il genius Loci, cioè l'anima del posto, lo spirito dei luoghi, quello che avevi detto appunto, lo spirito, puoi proseguire per queste contrade. Stiamo parlando di una prosecuzione che si può dilungare per 110 km di costa, 165 paesini, uno più bello dell'altro, e poi vere perle di richiamo per la clientela di tutto il mondo, come possono essere appunto i templi di Pessum, ma anche nell'interno la grande certosa di Padula, dove c'erano i cadetti di tutte le famiglie nobili e lì si faceva la vera politica. Lo spirito dei luoghi qui nel Cilento lo puoi trovare in un bicchiere di vino dell'azienda agricola San Giovanni a Punta Tresino, o nei tanti altri vini biologici o biodinamici come quello di Case Bianche, per le tenute del Fasanella, che usano farli senza prodotti chimici e senza i solfiti aggiunti, nei fichi, nel miele, in tutte queste pilippatezze che in una terra che è stata ed è ancora nell'ottica dello sviluppo, in arretratezza di sviluppo, se ci mettiamo invece girati dall'altro lato nella direzione dello sviluppo sostenibile, sono in pole position, ovviamente.
È vero, perché il Cilento, grazie anche al parco in questi anni e anche grazie all'attività di amministratori accorti, è riuscito a mantenere una certa adeguatezza, no? Sotto questo
sì,
profilo.
Infatti, come dicevamo, qui sono andati tutte le famiglie, tutte le persone, non appena avevano la possibilità andavano via.
Come il sottoscritto, uguale.
Come dice,
sì, come il sottoscritto.
In cerca di fortuna, un po' ancora oggi succede questo, no? Un po' come questi migranti che arrivano sulle nostre coste, ma non da ora. Ora semplicemente la cosa fa notizia, perché appunto si è puntato su questa cosa. Però voglio ricordare che sono 300.000 anni che dall'Africa arrivano persone con piroghe che gli alberi scavati, che prima si fermavano alle isole Eolie a prendere l'ossidiana per fare punte di freccia e strumenti da taglio, e poi si andavano a ricoverarsi nelle meravigliose grotte che ci sono sotto la falesia di 200 metri a Marina di Camerota e a Palinuro, e poi tutti gli altri tantissimi siti archeologici che sono in giro, come Velia, Elea, come piccoli paesi che hanno moltissime testimonianze come Rocca Gloriosa. Io sto andando a spanne, ma ricordarli così a memoria non è molto semplice.
No, ma la suggestione che ha dato mi sembra già enorme, anche perché noi staremo 3 giorni, quindi tutto non si potrà fare.
Un splendido assaggio. Diciamo
sì,
che uno arriva, si rende.
Ma però hai trascurato la mozzarella, scusa, non vorrei che qualcuno si offendesse.
No, non è che l'ho trascurato, il fatto è che ogni volta che si parla di Pessum e Cilento poi si parla solo di mozzarella. E certo, quello è un prodotto d'eccellenza, immaginerete che solo a Pessum ci sono 56 boutique che fanno la mozzarella, ma non da oggi, da 1500 anni, perché devo ricordare che le persone vengono, diciamo, queste mozzarelle derivano dal fatto che i franchi sterminarono i longobardi a Pavia, e quindi quei pochissimi che rimasti si erano rifugiati nei principati meridionali a Benevento. Lì videro queste bellissime zone, questa pianura da Pessum a Salerno, assolutamente libera e molto ben irrigata, dove c'erano delle lagune come quella di Venezia, e quindi praticamente subito chiamarono delle tribù confederate che erano nella Pannonia, un po' diciamo nelle zone dell'est, e li invitarono a venire perché questi avevano questi strani animali che erano una sorta di incrocio tra una mucca e un ippopotamo, nel senso che amavano stare
è vero, stare accucciate nell'acqua palustre quasi,
e
no?
Stavano lì perché ovviamente per evitare che venissero punte dai tafani eccetera, si facevano questa cura di argilla come la fanno le signore oggi, e quindi stavano volentieri lì pacioccone
ma quindi se mangiava la mozzarella lo dobbiamo ai longobardi?
La cosa normale, e che vorrei spiegare, è che ovviamente essendo delle tribù di nomadi, loro non potevano stagionare il formaggio e pertanto usavano consumarlo appena fatto, in modo molto semplice, cioè prendevano un recipiente, lo riscaldavano, ci mettevano un po' il latte, un pochino di caglio di capretto, e così usciva fuori questa pasta filata, e loro non usavano particolari strumenti per farla, ma semplicemente
la
lavoravano con le mani,
la mozzavano
con un gesto tipico delle mani. E in Italia quando uno dice che taglia le cose con le mani si dice mozzare, da cui la mozzarella.
Ma che bellezza, grazie davvero Roberto per questa suggestione.
Per completare vorrei dire che sì. I longobardi, quindi gli ultimi pochi longobardi rimasti, poi sono venuti qui, pertanto con buona pace di tutti quelli che pensano ai longobardi a Milano, vi avverto, studiate, gli ultimi longobardi siamo noi.
Sì, peraltro il mio cognome Guarino è un cognome per l'appunto di origine longobarda, quando lo spiego la gente non capisce mai, l'hai fatto capire benissimo. Grazie Roberto Paolillo.
Tesoro, le fette biscottate hanno ancora un prezzo bassissimo. Credo si siano dimenticati di cambiarlo.
Ma no, qui è sempre così.
Esatto, da Kopfy qualità e convenienza sono sempre di casa. Per esempio, le fette biscottate integrali Kopf da 645 grammi le trovi a 1 euro e 24
centesimi. Kopfy, fidarsi conviene.
La città del teatro di Cascina. Carrozzeria Orfeo con animali da bar. In scena un bar abitato da personaggi strani, illusi, perdenti, che provano a combattere nonostante tutto aggrappati ad una piccola speranza. Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in animali da bar. La morte e la vita, come ogni altra merce, si adeguano alle logiche del mercato. Venerdì 22 marzo alle 21 alla Città del Teatro di Cascina. Info lacittadelteatro.it.
Tommaso Fattori e Paolo Sarti, consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra, presentano Migranti, il collasso dell'accoglienza. Partecipano ASGI, Diaconia Valdese, Firenze riparte a Sinistra, FPCGL, Rete Antirazzista Firenze, USB Migranti e Antonella Bundu, candidata sindaca per la città di Firenze. Sabato 23 marzo alle 9.30 presso il Consiglio regionale via Cavour 4 a Firenze.
Contro Radio.
Faster.
Popolare Network, buongiorno, le notizie delle 13.30. È ferma a mezzo miglio dalla costa sud di Lampedusa la nave Ionio, Mar Ionio dell'ONG italiana Mediterranea, che ieri ha salvato 49 naufraghi. Uno di loro, che si trovava in condizioni critiche a causa della polmonite, è stato portato a terra. A bordo ci sono 12 minori non accompagnati. La nave non ha il permesso di sbarcare nonostante le condizioni del mare pessime. La procura di Agrigento starebbe vagliando le comunicazioni via radio avvenute fra il comandante della nave e la Guardia di Finanza, che aveva vietato l'ingresso in acque italiane. Al momento non è aperto alcun fascicolo. Sentiamo Alessandra Sciurba del Legal Team di Mediterranea.
La nave si trova a 300 metri circa a sud di Lampedusa, ancorata al punto di sonda che ci è stato indicato proprio dalle autorità italiane. Si è appena conclusa una lunga ispezione a bordo da parte della Guardia di Finanza. Il verbale che ci è stato consegnato ha avuto come esito nulla da rilevare. Si hanno verificato le condizioni delle persone a bordo, sottolineando gli stessi membri della Guardia di Finanza come non ci sono casi estremamente gravi a rischio di vita, tranne quello che è stato evacuato d'urgenza questa mattina dalla Mare Ionio, ma le condizioni dei naufraghi sono comunque critiche. Le persone sono estremamente provate da 2 giorni in alto mare, chiaramente anche da tutto quello che hanno subito in Libia.
Salvini ha ribadito il suo no allo sbarco dopo che ieri sera aveva diramato una direttiva per bloccare tutte le operazioni delle ONG in mare. La Commissione europea segue da vicino gli eventi nel Mediterraneo e ribadisce quanto siano urgenti soluzioni prevedibili per gli sbarchi e rinnova ancora una volta agli Stati membri l'imperativo umanitario. Così una portavoce della Commissione europea dopo le parole di Salvini. Una terza persona è stata arrestata in merito alla sparatoria di ieri su un tram di Utrecht che ha provocato la morte di 3 persone. Lo sparatore, il 37enne Gök Mentanis, è in carcere, così come gli altri 2 sospetti. In una auto usata per la fuga è stato trovato un biglietto scritto in arabo. Gli investigatori non hanno ancora escluso il movente terroristico. In Siria continua l'offensiva contro l'ultimo territorio in mano all'ISIS nella pianura di Baghuz. Le forze democratiche siriane a maggioranza curda affermano di aver fatto nelle ultime ore significativi progressi e che l'accampamento jihadista sarebbe ormai sotto il loro controllo, anche se i combattimenti sono ancora in corso. I curdi denunciano che l'ISIS usa le loro famiglie, donne e bambini come scudi umani. Proprio durante questa offensiva è stato ucciso ieri Lorenzo Orsetti, l'italiano che combatteva a fianco dei curdi, tra le sue ultime volontà quella di essere sepolto in Siria. Una studentessa di 13 anni è stata bloccata da un insegnante prima che tentasse suicidio. La ragazzina di Lodi era ricattata da un 15enne per alcune foto intime. Ha lasciato un bigliettino alla docente che l'ha raggiunta in tempo. Il ragazzo è stato denunciato per estorsione e diffusione di materiale pedopornografico perché, oltre a ricattare la ragazzina, aveva inviato le immagini ai compagni di scuola. Instagram apre all'e-commerce, la app di proprietà di Facebook sfida Amazon e eBay. Per gli utenti sarà possibile acquistare i prodotti direttamente sulla piattaforma. Si comincerà dagli Stati Uniti. Gli acquirenti potranno pagare con carte di credito e PayPal. Instagram è stata acquistata da Facebook nel 2012 per $1 miliardo, ora ha 1 miliardo di utenti. 13:35 minuti, è tutto per adesso, ci risentiamo alle 15:30 con le notizie. Buon pomeriggio.
Popolare Network.
Contro Radio Club e Contro Radio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del mito. Dal 13 al 16 giugno si visiteranno gli scavi archeologici e i musei di Pestum, Pioppi e Velia, le tre città della Magna Grecia. Il borgo in pietra di Acciaroli, nella Parco Nazionale del Cilento, ed ancora il Museo Vivente della Dieta Mediterranea e caseifici della mozzarella di bufala. Il Cilento e le coste del mito, un viaggio da non perdere, a giugno, in compagnia di Domenico Guarino. Se sei interessato, scopri tutto su www.controradio.it, banner Cilento. I posti sono limitati.
Suona chitarra mia!
Mixology, la trasmissione ideata e curata da Andrea Mi su Controradio, che da più di 10 anni vi regala il meglio della nuova musica, presenta Mixology Waves, giovedì 21 marzo, alla FLOG. Si parte alle 19 con i primi DJ set e l'aperitivo con i gustosi finger food preparati da Don Pasta e la cocktail Mixology Waves. Poi, a nastro, dal tramonto fino a tardanotte, con i concerti e i live set di Clap Clap, Nicodemus, Mirko Casalini, Herrera, Brother Martino, 291 Other Space, Luca Barcellona, Gabriele Poso. Mixology Waves, per viaggiare oltre le barriere del suono. Mixology Waves, giovedì 21 marzo alla FLOG. Sarà spaziale, sarà bellissimo.
Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo dal 4 al 15 agosto.
Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Canada. Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. Dal 19 al 24 marzo al Teatro Fabbrichino, The Night Writer, giornale notturno. Un ritratto del maestro fiammingo Jan Fabre, composto da brani del suo diario e frammenti dei suoi spettacoli, per celebrare le sue riflessioni sull'arte, sul teatro e sul ruolo del corpo. Teatro della Pergola. Alessio Boni è Don Chisciotte e Sierra Ilmaz è Sancho Panza nel Don Chisciotte di Cervantes, adattato da Francesco Niccolini e diretto da Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer. In scena il dissolvimento dell'antico mondo e la contraddittorietà del presente, trattati come materia di trasformazione parodistico-fantastica della realtà. Da martedì 19 a domenica 24 marzo al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com.
Contro Radio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data. Ah!
The Clash con Rock the Casbah alle 13:42. Alle due siamo anche in onda su Facebook, in diretta Facebook, pertanto non costa niente lo spazio di consulenze legali. E veniamo a noi, vi raccontavo di come la pedonalizzazione abbia fatto bene al commercio. Certo, succede a Madrid, sono i dati all'indomani della pedonalizzazione spinta della zona tutta intorno alla Gran Via. Non so se avete presente l'architettura della capitale spagnola, un trionfo di fontane, viali, controviali, è un traffico inaudito in certi momenti. E ci sono riusciti ad abbassare anche le emissioni nocive in centro, insomma, dice, si stava talmente bene in centro che hanno notato che non solo la gente comprava più oggetti, ora dipende anche che tipo di shopping uno fa, ma c'è stata anche una crescita nei consumi da catering, quindi mangiare e bere, perché dice si stava talmente bene. Poi anche, sai, magari dicembre, gennaio, un po' freddina, a un certo punto entri volentieri a farti anche, insomma, una bevanda calda. E così, bravi. E allora mi chiedo come mai qua invece appena si fanno certe ipotesi tutti a dire che il commercio ne risentirà. E poi diciamo anche che da noi quando si fanno ste robe da pedonalizzazioni spinte, non è che non funzionano, è che tanto c'è talmente tante di quelle deroghe che ti sembra che non sia una vera pedonalizzazione. Comunque tutti avranno il diritto, le solite questioni spinose. marta@controradio.it.
Thank you. 'Cause you're like plastic, you're artificial, you don't mean nothing, baby, so superficial.
Plastic, The New Order, e sono totalmente affascinata, mi sto perdendo nei video tutorial che mostrano la straordinaria messa a punto di questo materiale che hanno chiamato Apepac. Se lo sono inventato due ragazze di Castelfranco Veneto. Un'idea ecologica ed innovativa per dire basta, per dire addio, per dire non ti voglio vedere mai più a cosa? Al maledetto cellophane, la pellicola, il film che siamo abituati a usare, a strausare, che per definizione è un unico uso, poi è appunto plastica, basta, è l'ora di basta. Si sono inventate questo, è una specie di tessuto, un tessuto non tessuto, composto comunque sì anche da una parte di tessuto che è fibra di cotone, a cui hanno unito olio di jojoba e cera d'api. Insomma, si lavora intorno alla pietanza, intorno al cibo, intorno al contenitore, ed è il calore delle mani che fa sì che l'angoletto sormontato poi effettivamente chiuda. E sono dei fogli geniale, veramente sono affascinata. E poi bravi, perché l'idea è di questa cooperativa sociale Sonda, o meglio la realizzazione è gestita da questa cooperativa sociale che si occupa per esempio sia di usare il cotone riciclato o il cotone comunque certificato Global Organic Textile Standard, oppure, come dicevo, cotone riciclato dagli avanzi dei laboratori tessili italiani. E poi c'è tutto anche il lavoro degli apicoltori. Usano anche la resina di pino e l'olio di jojoba, insomma tutto un circuito. apepac.it, scritto ape come ape, pac come Palermo, Ancona, K. Modellabile, resistente ad unto e perdite, e certo neanche il cellophane regge, ci metti la fettina unta al sugo non va bene perché comunque è troppo unta. È l'unica vera alternativa naturale agli involucri di plastica. E sogno un turista che si prenda quei due minuti, ma te lo vuoi bere al banco il cappuccino? Accidenti a voi, a questi maledetti bicchieri di plastica. Il cappuccino nella plastica è come il vino nella plastica, cioè ci va la tazza di ceramica, accidenti a voi. E vabbè, ognuno si accanisce. Bene, allora io qua ho già apparecchiato, siamo già connessi, appena arrivano andiamo in onda anche in diretta Facebook, ci mettiamo anche la faccia fra poco su queste frequenze da Controradio Firenze via Facebook. Tanto non costa niente l'angolo di consulenza legale a gratis, a UFO, appunto tanto non costa niente. Si chiamano Lo Straniero, il pezzo di qualche tempo fa, sempre buono, è questa L'ultima primavera.
In una sera di stelle false, la primavera come una cella.
primo festival dell'economia circolare a Prato. Conferenze, talk, concerti, performance e visite guidate. Un programma ricco di eventi in 19 location della città. Turismo, moda, cibo e architettura circolare con ospiti dal mondo della cultura e dell'economia per parlare di innovazione e sostenibilità. Elio, Maccox, Il Lercio, Flores e Prats, la Triennale di Milano, Wired, Kincaleri e molti altri. Reco, dal 21 al 24 marzo, il Festival dell'Economia Circolare a Prato. Scopri il programma su recofestival.it.
Tesoro, sono mesi che i prezzi dei prodotti sono bassissimi. Credo si siano dimenticati di cambiare.
Ma no, no, qui è sempre così.
Esatto, da Coop Fee qualità e convenienza sono sempre di casa. Ogni giorno trovi i migliori prodotti ai prezzi più bassi. Non temiamo confronti.
Coop Fee, fidarsi conviene.
Risultati e sfide dell'Unione Europea tra luoghi comuni e informazioni corrette. Giovedì 21 marzo dalle 10 alle 18 presso il Campus delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze a Novoli, una giornata per riflettere, informarsi e guardare al futuro dell'Europa. Evento promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea nell'ambito del progetto Primavera dell'Europa, Elezioni Europee 2019, Cittadini al voto in Europa che cambia.
West degli Stati Uniti. Se hai sempre desiderato visitarlo, cogli l'occasione e parti con gli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana, Jimmy Tranquillo.
Sono aperte le iscrizioni al Western Dream 5, proposto da Controradio e Controradio Club con Travel Design Studio.
Dal 20 agosto al 1 settembre un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West americano. Dal Grand Canyon alla Monument Valley, dal Bryce allo Zion e alla visita di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it banner Western Dream.
Controradio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Ci siamo, le 14:04 minuti, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi faccio padrone di casa, per quanto io in realtà sarei ospite in questa fascia, perché Marta è afona e quindi sì, lo so Marta, che è il microfono che ti rende afono, per cui tra un po' riemergerà dalle nebbie la trasmissione. Intanto siamo anche in diretta Facebook, salutiamo e ringraziamo la nostra avvocata.
Grazie,
che non ci costa
trovati.
Nulla, confermiamo,
esatto.
Tanto non costa nulla, che è l'avvocata Annalisa Parenti, con cui facciamo questo spazio dedicato un po' alla consulenza giuridica. Riceviamo dei messaggi nel corso della settimana alla mail marta@controradio.it, guarino@controradio.it. Li giriamo alla dottoressa Parenti, che ci risponde in diretta. Potete naturalmente anche inviare i vostri quesiti e commentare al 366-6260-155, che è il numero WhatsApp, oppure 055-7399933, che è il numero telefonico, potete chiamare in diretta. La sono cavata bene?
Bravissimo.
Allora possiamo andare avanti, perché insomma ci ha scritto un ascoltatore in questa settimana. Il tema, peraltro, è un tema molto interessante, che riguarda, un po' l'abbiamo lambito nelle scorse settimane, riguarda la questione, diciamo, delle eredità, del fatto che spesso ci troviamo a dover supportare delle incombenze che derivano, ahi noi, da cose pregresse. Alcune volte sono piacevoli, perché ti arriva lo zio d'America e ti lascia la villa in Costa Azzurra.
Sempre più raro, ma va bene.
A me è successo, quindi
certo.
Lo testimonio con piacere. Oppure cose meno piacevoli, ad esempio multe, pendenze, diciamo, fiscali di vario tipo. Allora, la domanda che ci arrivava era questa:
io erede, magari figlio, quindi erede diretto di una persona X che ha dei carichi pendenti con l'amministrazione, Equitalia non c'è più, ma insomma con quelli che riscuotono in fisco, semplicemente delle multe, sono tenuto in solido a ripagare tutto questo? Cioè le colpe dei padri ricadono sui figli in questo caso o no?
Allora, inquadrare la domanda sulle colpe dei padri è corretto, perché la differenza è esattamente questo, cioè tutto quello che viene classificato come sanzioni, quindi la multa del codice della strada, noi avevamo parlato in precedenti puntate, avevamo affrontato il penale, cioè i reati penali, sappiamo che si estinguono con la morte di chi li ha commessi, proprio perché le colpe dei padri non possono ricadere sui figli, essendo volontariamente dei comportamenti di violazione della legge. Stesso principio vale per quelle che sono le sanzioni amministrative, più comunemente le multe. Quindi se arriva una multa o addirittura già una cartella esattoriale con una multa, essendo la multa una sanzione, quindi è una reazione a un comportamento illecito che non ho tenuto io, evidentemente non sono passato io con il rosso, ma è passato qualche altro con il rosso, non è giusto che io paghi questa multa, questa sanzione. Quindi io erede non sono obbligato a pagare la multa. Ovviamente bisogna fare attenzione, perché non c'è un automatismo in tutto questo, cioè può, nonostante l'eredità, nonostante la morte di questa persona, può arrivare ugualmente la multa, e lì purtroppo bisogna essere molto accorti.
Cosa bisogna fare?
Bisogna provare a chiedere comunque lo sgravio e quindi l'annullamento, perché è sbagliato che l'abbiano chiesto.
Rivolgendosi al prefetto in questo caso, come funziona?
No, in questo caso si può anche far presente all'ente che l'ha emesso, quindi guardate, c'è stato il decesso,
la multa, la polizia municipale.
Esatto, provare insomma a presentare un certificato di morte. Attenzione, perché se io rappresento bonariamente la situazione e non ho risposta, questo non significa che sia stata accolta, e soprattutto questa mia lamentela non sospende quelli che sono i termini dell'impugnazione, che sono i famosi 30 giorni dal giudice di pace. Ecco, quindi io devo stare molto attenta, perché,
cioè, se non mi rispondono che faccio?
Se non mi rispondono, io devo fare in modo che, se la risposta non arriva, non devo far scadere i 30 giorni, quindi devo ignorare la mancata risposta e andare dal giudice di pace e dire: guardi,
con dei costi, giudice, però.
Dei costi che, se è giusta la mia lamentela, in teoria dovrebbero essere addebitati a chi erroneamente ha chiesto a me il pagamento di una multa e non avrebbe dovuto chiedermi. Quindi è probabile che i costi...
Quindi ne vale la pena, perché spesso di fronte a cose del genere uno dice: ma sai, chi me lo fa fare? Alla fine spendo più da avvocato.
Che tutto deve essere proporzionato a quello che è l'importo.
Ma guardato male quando ho detto spendo più da avvocato.
Certo.
È partito un lampo fulmineo dall'occhio tigresco.
Quindi voglio dire, tutto... Però il concetto è... E questo concetto della sanzione lo troviamo anche, per esempio, in fisco non pagato. Poniamo il caso che il nostro zio d'America è stato un po' birbante, non ha pagato le tasse, quindi io eredito purtroppo anche i debiti fiscali. Però anche qui attenzione, io eredito i debiti fiscali, ma non le sanzioni che sono vengono... aumentano questi debiti fiscali, perché le sanzioni, ripeto, è proprio il termine sanzione, fa venire meno il mio obbligo di pagare la sanzione, rimane l'obbligo di pagare le tasse.
Ah, quindi pago solamente la multa in quanto tale,
non chiamiamola multa, le tasse che non sono state pagate, perché in quel caso ovviamente lì non è una infrazione nel senso della multa, è un obbligo civile a cui il soggetto non ha o temperata, anzi in questo caso un obbligo fiscale più correttamente.
Temperato era il termine giusto.
O temperato,
visto come sono fornito.
È giustissimo, inizia a entrare un linguaggio giuridico all'interno della trasmissione che mi aggrada parecchio.
Va bene. Ma riguarda anche il bollo, ci chiedono al 366-260-155.
Per ciò che riguarda il bollo auto, il concetto è lo stesso di quello che dicevo prima, cioè il bollo non è una sanzione, ma è un obbligo civile ed è connesso alla proprietà, quindi il bollo va pagato, stesso discorso.
Ma se io eredito la macchina? Oppure se io comunque...
No, allora, se io sono erede, e ovviamente qui stiamo parlando di una vettura all'interno dell'eredità, chiaramente l'eredità...
Anche se non mi tocca l'auto, devo pagare il bollo?
Qui è un discorso è una ripartizione di quelle sono le quote eredità all'interno di vari eredi.
Ok.
Però tutte queste di cui stiamo parlando sono obbligazioni cosiddette solidali, quindi che entrano nell'asse ereditario. Poi vedremo, è chiaro,
come
che
ripartirci.
Eredita, siamo tre eredi, tutto quello che deve essere pagato si divide in base alle quote ereditarie. Quindi in questo caso io il bollo lo devo pagare, ma non pago quelle che sono le eventuali sanzioni. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto, comprese le multe, riguardano, partiamo dal presupposto che l'autovettura non sia cointestata. Perché se l'autovettura è cointestata, sappiamo, e purtroppo la multa presa
che mondo
dal
difficile. Io avrei una proposta.
Anche la moglie.
Intanto salutiamo Marta che è riemersa.
Ciao, grazie, Marta. Mi hanno dato potere di voce per mandare in onda.
Per
voi...
recuperare puoi parlare 10 minuti, no? Ci stiamo zitti.
No. Però ci tenevo insomma a fare anch'io gli onori di casa, sarebbe un po' casa mia, però insomma.
Ho occupato casa, il salotto di Marta.
È un po' quel caso in cui c'hai le persone talmente che ti fidi, dici fate voi, arrivo subito, sapete dove sono ormai le cose, no? La tazzina, il cucchiaino, lo zucchero, bene,
sì,
grazie della fiducia. Allora,
certo. Dicevo una cosa, di fronte a tutte queste difficoltà del vivere quotidiano, io ho passato la domenica, come Marta sa, a lottare contro la burocrazia, i codici, le password, i PIN, non se ne può più. Allora io c'ho una proposta, che
sentiamo.
Poi, visto che siamo in campagna elettorale, il tutoraggio legale obbligatorio, cioè pubblico, le piace? Cioè, siccome la vita è complicata ormai.
La vita è complicata, sì.
Quindi l'amministrazione deve mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti che li aiutino a vivere.
Sarebbe
perché
bello.
Oggi
anche si potrebbe semplificare alla base, ma perché non siamo un paese che tende alla semplificazione, siamo un po' l'ufficio complicazioni, cose semplici, e qui insomma se non c'è il commercialista la dichiarazione dei redditi la puoi anche fare da solo, ma tanto la sbagli, cioè questo è il problema, non è che non la sai fare, insomma è tutto un po' complicato qui, sì.
Ma questa idea non potrebbe come essere
beh, allora idea. Io credo che la prossima volta però potremo parlare di quelli che sono gli sportelli di prossimità
che già esistono.
Ecco, e che hanno proprio questa finalità di aiutare.
Che fate come ordine degli avvocati, se non erro.
Certo, questa è un'iniziativa del Tribunale di Firenze ed ha proprio questo diciamo di fondo questa idea di aiutare.
Uno per ogni quartiere?
Diciamo attrezzando e stanno nascendo.
Io farei uno per ogni strada, capito?
Cioè, vabbè.
Sono d'accordo, però mi sembra già un passo avanti dove in quel caso è proprio una un ponte, un anello di congiunzione tra quella che è l'amministrazione,
tra l'Homo sapiens e il guarino,
tra l'amministrazione e il cittadino, perché il cittadino arrivi poi all'amministrazione, della quale difficilmente poi a volte si può fare a meno, con una maggiore conoscenza, comunque con...
Io credo converrebbe a tutti, poi visto che insomma non è che il lavoro sia molto anche per gli avvocati spesso, no? C'è molti giovani, mi dicono hanno difficoltà di inserirsi, potrebbe
voglio
essere...
Voglio precisare che tutti questi sportelli di personalità sono a titolo gratuito.
È lì l'errore secondo me, invece l'amministrazione dovrebbe investire.
Se è una, ma sono diciamo adesso in via di sperimentazione per capire qual è la risposta, perché poi a volte l'amministrazione sì può, però attenzione perché anche il cittadino non può avere un approccio non molto all'inizio
tipo
ma c'è un po' di diffidenza, forse si pensa che poi alla fine non ci sono sufficienti competenze, quindi tra lo sportello di prossimità e il parere legale, nello studio legale, a volte viene scelto il parere legale.
Ma è tutta
legale.
Una questione di cultura però, secondo me, perché quando lo fai partire si vede, certo, che funziona, certo, no? Potresti... Oh, però io, guarda Marta, è già tipo la terza idea interessante per un programma elettorale, io quasi quasi mi candido.
Ah, che cosa?
Non so, ora è tardi per candidarsi sindaco.
Ma io direi di sì, anche, sì, anche no, insomma.
Vabbè,
anche
no. Concentriamoci. Presidente della Repubblica.
Sì,
facciamo Presidente della Repubblica.
Abbiamo una questione, ci chiedono e dicono...
Io, comunque Marta, perdonami, prima della fine della trasmissione devo dare un premio... come possiamo dire, fair play e aplomb all'avvocata, perché alcune volte mi dardeggiano gli occhi per dire ma questo che dice, certo, però mantiene la calma,
che eleganza,
olimpica,
che eleganza, è vero. Ci scrivono: dopo la morte di mio padre, avvenuta poche settimane fa, mia madre ha ereditato per il 50% una proprietà fuori Firenze. Il resto degli eredi siamo io e mia sorella. Senza l'atto di successione, mia sorella può entrare in questa proprietà senza il consenso mio e di mia madre?
Allora, in questo caso la risposta è affermativa, nel senso che l'accettazione di un'eredità non necessariamente, anzi bisogna fare molta attenzione, presuppone un atto formale, quindi io posso accettare un'eredità anche attraverso quelli che si chiamano fatti concludenti. Ad esempio, in questo caso, se io prendo possesso di un immobile che è caduto in successione, in quel caso io è come se avessi automaticamente accettato la successione con tutti gli oneri e gli onori. Quindi, come dicevamo prima, arriva la cartella esattoriale a casa e inavvertitamente viene pagata, in quel caso io ho accettato l'eredità. Quindi la risposta è sì, perché queste tre signore al momento sono tutte e tre chiamate all'eredità, tecnicamente si chiamano così, io sono chiamata all'eredità, però io posso anche accettare l'eredità. Certo, se lei prende possesso, va nella casa e tutto, fra le, diciamo, delle tre, lei è quella che ha già accettato l'eredità. In teoria le altre potrebbero decidere di non accettare, e ad esempio tutte le parti, se ci fossero dei debiti su questa eredità, ricadrebbero su quelli che l'ha accettata.
Quindi ci dice no, ma la successione non è stata fatta.
Non è stata fatta.
Quindi il fatto che la successione non sia stata fatta, anche perché presumo che non ci sia un testamento, quindi il fatto che la successione non sia stata fatta tecnicamente è irrilevante, perché in questo momento hanno tutte e tre gli stessi diritti previsti dal codice civile.
Io, se non sbaglio, in base a quelle sono
le ripartizioni, ovviamente, delle quote ereditarie.
Esatto, io se non sbaglio a interpretare, lui dice lei ha diritto comunque a entrare in questa proprietà senza il consenso degli altri due eredi.
Certo,
cioè entrare,
certo,
fisicamente. Non,
certo,
non,
certo, hanno pari diritti, cioè capisco che è un po' difficile accettare certe realtà, però è un po' come una comunione, cioè quando abbiamo delle cose in comune, come è in questo caso, tutti abbiamo pari diritti senza ripartizione. Quindi se anche io sono tecnicamente proprietario, esatto, cioè se io ho anche un piccolo diritto in questo caso, perché si presuppone una successione legittima, quindi io sono erede nella misura prevista dalla legge, io ho diritto di accedere all'immobile. Pari diritto ce l'hanno ovviamente anche le altre eredi, quindi capisco che c'è evidentemente un conflitto, quindi probabilmente in questo caso il consiglio è velocizzare quella che è la dichiarazione di successione, ma che in questo caso avrebbe più che altro come dire, la finalità di forse regolamentare l'utilizzo delle cose comuni. Ecco,
sì,
perché
secondo me, ora se non ho sbagliato a capire, magari l'ascoltatore mi correggerà, però l'altra metà lui dice era di mio padre, era mio padre, cosa comporta accettare? Secondo me, non so se sbaglio, ma non è proprio una situazione idilliaca tra i vari eredi, per cui lui chiede: se io e mia madre non siamo d'accordo, mia sorella può entrare comunque in possesso di quell'eredità? L'ho letta così,
ma certo, non in via esclusiva,
sì. Non in via esclusiva, ecco, però per la sua parte sì.
Per la sua parte sì, viceversa, se ne facesse un uso esclusivo o impedisse agli altri di entrare, questo ovviamente sarebbe, comporterebbe delle violazioni, così come ovviamente se lei ne utilizzasse, cioè preso possesso, ci sta soltanto lei, lei è tenuta, e questo ovviamente potrebbe essere riconosciuto dalla legge, a per esempio pagare una sorta che a tecnicamente chiamo canone di locazione, ma sarebbe una parte di godimento dell'immobile. Quindi facciamo l'esempio che questa sia una casa al mare, ok?
E lei si insedia.
E lei dice: a casa
senza
al mare ci vado
senza il permesso
io.
Degli altri.
Cioè, senza il consenso degli altri. Non sta compiendo un atto illecito, a condizione che garantisca anche agli altri il medesimo accesso.
Che
può cambiare la sedatura, perché questo no. Quindi lei
si devono
mettere
d'accordo, insomma.
Esatto. Naturalmente, ragazzi, se lei poi dice: io al mare ci sto, luglio, agosto ci sto da sola, chiaramente in questo caso lei godrebbe dell'immobile più delle altre parti, allora loro avrebbero
allora,
il diritto.
Allora, in questo caso, se non sbaglio, lei avrebbe diritto al 25%, se non sbaglio, cioè 50 mamma.
No, perché qui c'è il 50 quanto capiterà già della mamma. Quindi la mamma, se ho capito bene, la mamma il 50% lo aveva già, quindi sì. In questo caso la mamma alla fine dei conti avrà il 50 più un terzo dell'altro 50%.
Esatto. Quindi sostanzialmente lei può dire, questa persona qui può dire: va bene, però io occupo la casa un terzo, anche se quindi diciamo tre mesi sull'anno, però non va bene, perché devi comunque concordare con gli altri periodi, perché ad esempio io scelgo agosto, faccio un mese invece di tre, però,
ed è purtroppo lì che poi nasce il contenzioso.
E alcune volte nasce anche più del contenzioso.
E si va sul giornale.
Purtroppo. Esatto, allora sono arrivati tanti messaggi, come sempre, perché i nostri ascoltatori sono un po' diesel, capito? Nonostante il diesel non si debba più comprare, sono il diesel 8, siamo arrivati. Vabbè, buongiorno, ma se io rinuncio all'eredità, rinuncio anche, tra virgolette, agli eventuali debiti del defunto?
Assolutamente sì, l'atto di rinuncia all'eredità. Volta, ricordo sempre che chi rinuncia all'eredità e ha a sua volta eredi legittimi, quindi figli, la sua rinuncia non vale per i figli, quali, anche se minorenni, diventano eredi della quota ereditaria.
È il nipote, insomma.
Quindi attenzione, certo. Alle rinunce all'eredità vanno fatte con criterio, e soprattutto vanno fatte, ed è possibile farle, laddove io non abbia compiuto quei famosi atti che sono contrari alla rinuncia. Quindi se io entro in casa e poi mi accorgo che in questa casa ci sono bollette non pagate, attenzione, perché potrei non avere più la facoltà di rinunciare all'eredità. Quindi altrimenti c'è comunque l'accettazione con beneficio di inventario,
come si diceva,
che è anche questa una chance molto importante, a volte poco conosciuta e sottovalutata, che invece a mio avviso è un pochino più un pochino più complessa, ma nemmeno più di tanto, però è un buon salvagente.
Allora sono arrivate due richieste. Una meriterebbe una puntata a parte, magari la facciamo la prossima volta, perché Alessia ci chiede: vorrei porre due domande alla vostra ospite. Nel caso della nave ferma al largo di Lampedusa con 47 migranti a bordo, battente bandiera italiana, alla quale il ministro degli interni nega l'autorizzazione allo sbarco e anzi intende accusare l'ONG di favoreggiamento e immigrazione clandestina, e chiede: ma uno Stato democratico non dovrebbe per prima cosa garantire la salvaguardia della vita di tutti, tanto più se a bordo di una nave battente bandiera italiana? E seconda domanda: se dovesse malauguratamente morire uno dei migranti a bordo ai quali non è stato dato permesso di sbarcare, lo Stato italiano sotto la cui bandiera la nave viaggia rischia di essere accusato di omicidio o quantomeno missione di soccorso? Questo ci chiede Alessia. È molto lunga, vogliamo rispondere ora o ce lo riserviamo la prossima settimana?
Sì,
perché secondo me
perché
qui è anche una valutazione politica.
Esatto,
alla fine.
Esatto, quindi
è quella cui si è appellato Salvini, no?
Esatto.
Cioè l'interesse nazionale, perché così giuridicamente non avrebbe chance, cioè già sul territorio italiano, essendo su una nave italiana.
Però ripeto, ci sono delle... qui purtroppo quello che è il senso di giustizia, il senso di umanità e anche un senso istintivo di protezione deve comunque essere bilanciato con quello che è l'interesse, giusto, sbagliato, questo
È una valutazione politica,
esatto,
cioè, quello
difficile.
Che si fa nel famoso Tribunale dei Ministri, altrimenti
esatto. Possiamo, la prossima volta possiamo spiegare.
Spieghiamo meglio questo meccanismo.
No, soprattutto anche il fatto che Salvini è stato comunque indagato e c'è stato un determinato esito, quindi capire.
Mi sembra giusto, ce lo ricorderemo, faccio il nodo al fazzoletto per la prossima volta. Però secondo me alla fine il dato è comunque politico, perché quello che ha fatto, diciamo, questo lo dico io, non si preoccupi, quello che ha fatto svoltare la situazione a vantaggio di Salvini, mettiamola così, è stata una decisione del Movimento 5 Stelle, perché se il Movimento 5 Stelle fosse rimasto fermo sulle sue posizioni, Salvini sarebbe andato a processo, poi il processo poteva decidere più o meno, quindi non è un fatto giuridico, per intenderci, ma un fatto politico. L'altra cosa invece più tecnica ed è interessante, però cavolo, voi avete dei problemi grossi, come
lui, sì, c'è un'ipotesi, qualcuno c'è un'ipotesi. Però è interessante perché si vive così, con queste paure sempre, questa spada di Damocle, ognuno c'ha un po' le sue, questi genitori che stanno bene finché stanno bene, poi visto com'è, promesso che può comunque sempre succedere qualcosa a tutti, ci scrivono, è un'ipotesi, quindi dice: muore uno dei miei genitori che hanno un unico conto corrente cointestato, sullo stesso conto passa tutto, passano le spese, passano tutte le pensioni. Ci scrive: io non sono cointestatario, non potrei accollarmi costi di gestione della vita dei miei. In questi casi che succede? E aggiunge: ho il terrore dei mesi che passano fino al momento in cui la banca sblocca il conto. Allora io, per essere sicuro, ho scritto è un'ipotesi, dice, esatto, su base di realtà.
Su base di realtà. La prima cosa secondo me è farsi cointestatario.
Sì, oppure ma non è necessario nemmeno una cointestazione, è sufficiente una delega.
No, basta.
È sufficiente una delega per operare sul questo conto. Nel caso in cui i genitori per qualche ragione non possano più operare e siano in vita. Viceversa, se
l'ipotesi è se ne perde uno.
Bene, se ne perde uno, ricordiamo che in quanto conto corrente cointestato, cioè comunque l'altro, sia l'altro ha la disponibilità nella misura del 50%. Certo. Anche in quel caso non passano assolutamente mesi prima che la banca sblocchi,
cioè
alla banca
da sblocare,
è sufficiente,
diciamo,
avere sapere chi sono gli eredi, perché l'unica preoccupazione della banca è eventualmente dare dei soldi
a chi non ha titolo.
Oppure solo ad una parte di quelli che hanno titolo, mentre quindi la banca chiede semplicemente quello è l'estratto degli eredi, quindi io certifico che erede del babbo siamo io e la mamma, quindi portiamo questo, e a quel punto viene sbloccato anche il 50%. Però è importante avere comunque una delega senza essere cointestatari del conto. Certo, se poi ci sono fratelli, cominciamo dispute sui soldi, allora alziamo le mani, cioè nel senso, a volte quella che si chiama burocrazia, lungaggine, è determinata dal comportamento ovviamente degli attori, per cui se poi si litiga perché su questo conto corrente no devo prendere io, sono stati presi troppi soldi, e allora chiaramente la banca, con il massimo rispetto per gli istituti bancari, non prende posizione finché le cose non sono chiarissime.
Certo, non può. Certo.
E svincolata da qualunque contestazione di mala gestio gli possa essere mossa.
Dopo 10 anni cade in prescrizione, vale anche per i figli di eredi in caso di non aver fatto rinuncia.
Ragazzi, messaggi, io capisco che siete di volata e così, ma poi diventa complicatissimo
capire. Cade in prescrizione cosa? Salvini, le case chiuse?
No, poi 10 anni dopo morte, capisco, ragazzi. No,
vabbè, forse interpretiamo, abbiamo 10 anni per accettare l'eredità.
Esatto.
Ecco, questo.
Brava. Vedi,
io l'ho detto
intuitivo.
Che era un'intelligenza
psichica intuitiva e poi sa quello che vogliamo sapere. Ma che sa anche che noi magari un'informazione finora non è riuscita a dare, andava data, la vedo, è lucidissima,
è
concentratissima.
Vabbè, non a caso l'abbiamo scelta tra migliaia di proposte che erano arrivate. Vabbè, tanto poi non costa nulla, quindi noi andiamo via. Il caffè gliel'ho già offerto, Marta, quindi
oggi
è a posto.
Benissimo, allora anche per questo San Giuseppe, festa del papà, abbiamo dato.
Nessuno
auguri a tutti, papà. Vabbè, niente, ti sei riprodotto, ma ancora c'è certi messaggi. Va bene, non ti preoccupare, tanto sono lì che stanno pensando: devo scrivere a papà, devo scrivere al babbo, certo, devo scrivere al babbo.
No, le mie figlie
le hanno fatte. Certo, via, bene, andiamo via. Si è fatta una scelta, avvocato. Grazie, ci vediamo.
Grazie a voi.
Martedì prossimo.
Ciao, Marta.
Ciao, Domenico. A domani. Chiudo anche la diretta Facebook. Grazie a tutti. Più tardi in podcast. Bye, bye.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.